Elementi più interessanti ci provengono dalla lettura di un altro quotidiano di Firenze, la città. 3 agosto 84, Maurizio Di Mauro li ha sfregiati con un coltello. All'Istituto di Medicina Legale di Careggi si cerca di dipanare un'intricatissima matassa. Dopo l'autopsia, eseguita sui cadaveri di Pia Rontini e Claudio Stefanacci, si è potuto stabilire il gruppo sanguigno dei due giovani. Il sangue di Pia appartiene al gruppo A, quello di Claudio al gruppo 0. Questo è determinante per stabilire se le abbondanti macchie di sangue trovate sul sedile posteriore appartengano tutte alle vittime o se, per un caso fortuito, il mostro si sia ferito mentre era dentro la macchina. Sappiamo infatti che l'omicida è entrato nella panda grigia, in realtà celeste, per pugnalare Claudio al pube. Vedremo che questo è il primo caso in cui anche il ragazzo presenta delle ferite di arma da taglio vicino a una zona erogena, in particolare quella del pube. Sul montante destro sono stati trovati 6 o 7 peli scuri, presumibilmente di un braccio. Ma ci vorranno giorni prima di sapere se appartengono o meno ai due giovani. Potrebbe essere una traccia? Non è escluso. Dai peli, infatti, si può risalire al gruppo sanguigno e all'età del loro possessore. Le speranze, però, sono legate a un esile filo, dal momento che in 16 anni di orrida carriera omicida, il folle assassino non ha mai commesso leggerezze o errori di questo genere. Si sa anche che il sedile posteriore della Panda è stato asportato dall'auto, dai tecnici, e si trova attualmente a medicina legale, dove verrà esaminato attentamente anche per cercare di capire quale era esattamente la posizione dei due ragazzi al momento dell'aggressione. Prima di conoscere i risultati passerà circa una settimana. Il sedile, si è detto, verrà anche sbranato, perché si suppone che dentro ci possa essere un proiettile. C'è poi il piccolo mistero del portafogli di Claudio. Un proiettile lo ha trapassato, bucando naturalmente anche i pantaloni in cui questo si trovava. Sul gluteo destro del giovane, però, non c'è alcuna traccia. Senza lasciarsi andare a spiegazioni fantasiose, il professor Maurri ipotizza che il ragazzo avesse i pantaloni giù, oppure che il proiettile, dopo aver bucato pantaloni e portafogli, abbia perso la sua capacità di penetrazione. Ma in questo caso probabilmente si sarebbe dovuto trovare. Il portafogli di Claudio e la borsetta di Pia, comunque, a detta dei genitori, non sono stati toccati, o almeno non manca niente. Secondo il medico legale Maurri, il finestrino di destra potrebbe essere stato infranto dal calcio della pistola o da un sasso, poiché il vetro è andato in frantumi anziché mostrare il foro di un proiettile. Gli uomini della scientifica pensano invece che sia stato proprio un proiettile a mandare in frantumi il finestrino, dal momento che sono stati trovati 4 bossoli dentro l'auto e uno al di fuori. Perché si pensa che l'assassino abbia trascinato il corpo di Pia Rontini per le caviglie? Su questo punto il professor Maurri preferisce non rispondere. Alla criminal poll lasciano intendere che ci sono segni di trascinamento sulla schiena di Pia e forse degli ematomi sulle caviglie. La scientifica, intanto, ha finito di esaminare la panda di Claudio. Oltre ai bossoli sono stati trovati un pendaglino, una gazzetta dello sport e alcune impronte sulla parte esterna del finestrino destro. È possibile che siano del mostro? Sarebbe un errore troppo grossolano, ma niente vieta di sperare, dal momento che, come dicono gli inquirenti, adesso si riparte da zero. 9 agosto. Trovato dai poliziotti un coltello insanguinato, è quello del mostro? Accertamenti anche su una pila e su dei sassi macchiati di sangue. Un coltello, una pila e alcuni sassi sono all'esame degli inquirenti che indagano sugli omicidi del mostro. Pare che tutti questi oggetti siano macchiati di sangue, probabilmente sangue umano. Il coltello sarebbe stato trovato casualmente in un cortile a Firenze. I sassi, invece, sarebbero stati raccolti a Vicchio, nelle vicinanze del luogo del delitto. Sulla provenienza della torcia non si hanno informazioni. Potrebbe essere stata sequestrata nel corso di una perquisizione. Impossibile capire se gli inquirenti ritengono questi elementi come importanti per l'inchiesta o se considerano gli accertamenti solo un'indagine complementare, doverosa ma non essenziale. Certo è che coltello, pila e sassi sono parti essenziali dell'orrenda attrezzatura che si presume il mostro utilizzi per uccidere e straziare le sue vittime. A parte le impronte digitali, gli accertamenti più interessanti riguardano proprio queste macchie che, come si è detto, sembrano di sangue. È difficile cancellare completamente delle tracce di sangue, è difficile anche se si usa per esempio la varichina. Quindi, anche se gli oggetti macchiati sono stati lavati e rilavati, è in genere possibile, con alcuni semplici esami, stabilire se le macchie sono effettivamente di sangue. È possibile inoltre scoprire se si tratta di sangue umano o animale. In terzo luogo, supposto che si tratti di sangue umano, se ne può stabilire il tipo. 10 agosto. Esami sul sangue che ha macchiato la torcia elettrica. Tracce di sangue sono state trovate sulla torcia, nessuna traccia è invece stata rilevata sul coltello e sulle pietre. È stato identificato il gruppo sanguigno della persona a cui apparteneva il ciuffetto di peli trovato nella panda dei fidanzati uccisi a Vicchio. È stata anche ricostruita la posizione dei cadaveri in base a delle macchie trovate sul sedile posteriore dell'automobile. Questo è l'esito degli esami ematologici che si sono conclusi ieri sera all'Istituto di Medicina Legale. Le prove, come avevamo visto, sono state terminate poco dopo le 8 di sera dal dottor Franco Marini. La pila, il coltello e le pietre sono gli oggetti trovati in luoghi diversi, sui quali nei giorni scorsi si era concentrata l'attenzione degli inquirenti. Tutti gli oggetti presentavano macchie brunastre che avevano tutta l'apparenza del sangue umano coagulato. Gli esami eseguiti sulla pila hanno dato esito positivo. Si tratta effettivamente di sangue umano, del tipo di quello di Pia Rontini. Le macchie sono state studiate anche morfologicamente. Non si tratta né di schizzi né di gocciolature, ma di chiazze più estese, come se la torcia fosse stata maneggiata da mani insanguinate o strisciata nel sangue. Le macchie osservate sul coltello e sulle pietre non erano di sangue, neppure di sangue animale. Il coltello, che pare sia stato trovato a Firenze, in realtà vedremo più avanti che il coltello fu trovato nella macchina di Claudio Stefanacci, in uno scomparto della portiera destra, vicino a quella gazzetta dello sport sulla quale invece furono trovate sgocciolature di sangue del ragazzo. Il coltello, dicevamo, sarebbe del tipo a serramanico, lungo 20-25 centimetri, una lunghezza che corrisponde abbastanza ai tagli riscontrati sulle vittime. Invece la costola dello strumento viene giudicata troppo stretta rispetto alle ferite, ma non così stretta da escluderlo categoricamente. In ogni caso, se anche esso fosse l'arma cercata, ogni traccia di sangue sarebbe stata accuratamente cancellata e, mancando sangue e mancando, come pure assodato, ogni traccia di impronte digitali, la sua utilità ai fini delle indagini si riduce di molto. L'esame delle macchie di sangue sul sedile posteriore della panda sembra provare che l'assassino non spostò i cadaveri se non per trascinare fuori la ragazza. Infine, 18 agosto, a Vicchio, 5 spari alle 21:40. Nel campo di erba medica di Boschetta di Vicchio, il mostro ha ucciso alle 21:40. 5 colpi di pistola contro Claudio e Pia, stretti nel loro ultimo abbraccio nella parte posteriore della panda grigia, ferma in quel punto dove il viottolo si fa cieco, delimitato dalla campagna, dal terrapieno della ferrovia e dietro da una macchia molto fitta. È stato alle 21:40 che un automobilista ha sentito, domenica 29 luglio, 5 colpi secchi consecutivi nel silenzio di un crepuscolo, in quel momento non ancora definitivamente notte. Il testimone stava percorrendo la vecchia provinciale sagginalese, era in macchina insieme alla moglie, ma quando ha sentito i 5 spari era abbastanza lontano dal punto del delitto. È È stata l'eco a portargli la terribile voce della calibro 22 del mostro. In quel momento non poteva sapere cosa stava succedendo, soltanto a qualche chilometro di distanza. È questa la testimonianza, confermata dalla moglie, della quale si è parlato anche nei giorni scorsi. La conferma ufficiale è venuta ieri dagli ambienti della procura. È una versione tenuta in grande considerazione dagli inquirenti. L'automobilista, infatti, ha detto di essere un esperto cacciatore, di avere una buona conoscenza delle armi, di saper riconoscere un colpo di pistola da qualsiasi altro rumore. E quella sera ha riconosciuto chiaramente in quei 5 colpi consecutivi una scarica di arma da fuoco. La testimonianza del cacciatore e della moglie serve anche per escludere la possibilità, avanzata più volte in passato, che il mostro usi un silenziatore artigianale o no, applicato alla canna della beretta. Così, in questi giorni, gli investigatori sono stati costretti a rivedere la ipotetica ricostruzione del delitto che avevano costruito e anche la pista dell'Alfa Rossa si sarebbe sgonfiata. La macchina, infatti, era stata vista girarsi nella zona verso le 23, troppo tardi.